Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi.
Benvenuti alla 25esima puntata di Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Io sono Marco Brioni e dagli studi di Radio Base vi porterò in un viaggio fatto di immagini, ma soprattutto di storie. Oggi seconda delle due puntate dedicate a Photo Festival 2016, non ne sarebbero bastate 5 probabilmente per parlare di tutto quello che avverrà a Milano nei prossimi due mesi. Come sempre cercheremo di sentire le voci dei protagonisti e di darvi qualche consiglio su cosa a noi è piaciuto di più. Vi ricordo che tutte le puntate di Mantova Eyes sono riascoltabili dal sito www.radiobase.eu e dalla piattaforma Mixcloud cercando appunto la parola chiave Mantova Eyes. Vi ricordo anche che per qualunque cosa potrete entrare in contatto con noi tramite il nostro gruppo Facebook. Ormai siamo alla 25esima puntata, quindi ne mancano veramente poche alla chiusura della stagione e si prepara per noi la primavera, l'estate e quindi la stagione dei festival. Se volete venire a qualche festival con noi basta che ci scriviate a mantovaeyes@gmail.com o comunque su Facebook, ci contattate e potrete tranquillamente farci compagnia nelle nostre peregrinazioni in Italia e in Europa. Vi ricordo anche che Radio Base è disponibile su App Store e Google Play, quindi non avete più scuse, dovunque siete potete ascoltare Radio Base e Mantova Eyes. Noi diamo la linea alla regia, si prospetta una puntata molto molto corposa, quindi mandiamo subito la prima pausa così poi siamo più liberi con le nostre interviste. A tra poco. Bentornati a Mantova Eyes, siamo in linea con il professor Piero Pozzi, docente di fotografia al Politecnico di Milano e consulente scientifico per la mostra che si tiene a Monza in queste settimane, dedicata a Duhanneau, dal titolo Le Marvieux Quotidiennes. L'ho pronunciato bene?
Esattamente, esattamente.
Io, devo dire la verità, ho avuto la fortuna di vedere Duhanneau alla Maison Cartier-Bresson a Parigi, un fotografo straordinario, visto dal vivo ancora di più, se possibile. Veniamo al senso di questo titolo, Il Meraviglioso Quotidiano.
Sì, il senso del titolo è esattamente Il Meraviglioso Quotidiano, perché Duhanneau è questo, potremmo quasi dire, un poeta, cioè è un fotografo capace di raccontare gli istanti della quotidianità, della normalità, scoprendo però quanto ci sia di bello e appunto di meraviglioso in quella che è la normalità.
Ecco, leggo un po' di nomi che ci sono all'interno di questa mostra, che hanno contribuito, insomma, un nome su tutti, Alinari. Qual è stato il ruolo di questa grande raccolta museale?
Allora, il ruolo di Alinari è stato centrale, così come le altre componenti che sono Vidi, che è l'organizzazione che di fatto ha promosso e gestito l'evento insieme a Alinari, e in particolare l'Atelier Duhanneau, perché Alinari di fatto ha costituito un ponte con le due figlie, che sono le eredi del patrimonio Duhanneau, che praticamente ammonta a 400-450 mila negativi, da cui sono state scelte queste immagini che praticamente vengono esposte per la prima volta in Italia con supporti originali, cioè sono delle immagini vintage, che significa che sono state stampate all'epoca direttamente da Duhanneau, e questa è una grande occasione. Il lavoro che è stato scelto dalle figlie è stato messo a disposizione degli Alinari, che hanno curato anche il catalogo, per cui è stato, come dire, un lavoro di squadra per mettere insieme questa mostra, che è arrivata a Monza con più di 80 fotografie.
Ecco, lo hai citato, l'Aringario di Monza, uno spazio straordinario.
Sì, bello, storico, nel centro storico di Monza, che è una città che a volte si pensa lontano o raggiungibile con un viaggio, in realtà basta un treno dalla stazione centrale di Milano e in 10-15 minuti si è a Monza, dopodiché si attraversa proprio la via centrale di Monza e in altri 5-10 minuti si è alla mostra, per cui è in questo luogo splendido e peraltro facilmente raggiungibile.
Ecco, l'opera di Doisneau è mastodontica, si parla di 450.000 fotografie, e da questo numero fino ad arrivare alle 80 che sono presentate immagino sia stato fatto un grande lavoro. Qual è il criterio che vi ha guidato in questa scelta?
Allora, in questo siamo stati, tra virgolette, obbligati dalle figlie Doisneau, che sono molto scrupolose e molto attente alla gestione di tutte le mostre in giro per il mondo, a seguire una scelta che loro hanno fatto in ordine cronologico, per cui si va proprio dalla primissima fotografia scattata da Doisneau all'inizio degli anni 30 fino a qualche immagine degli anni 70, quindi la logica è stata quella di coprire tutto l'arco della sua lunga produzione, compresi due montaggi di immagini che Doisneau ha realizzato negli anni 60 sul Pont des Arts e un altro, che sono praticamente dei lavori, quasi un fotomontaggio con diverse fotografie, cosa che ha un po' anticipato i tempi, perché oggi appunto si creano degli allestimenti simili, ma fa parte dell'arte contemporanea.
Molto interessante a mio avviso la parte dedicata alle banlieue parigine, da sempre al centro della fotografia della capitale, della fotografia mondiale, da sempre soggetto, non dico prediletto, ma molto molto presente nei grandi autori parigini.
Sì. Doisneau, che aveva trovato il primo impiego alla Renault e che poi si era fatto licenziare per le continue assenze e ritardi, in realtà amava, nel tempo che riusciva a ritagliare o a rubare dagli altri lavori, proprio questo andare a fotografare le cose che più gli piacevano, che erano queste realtà di periferia che lui appunto descrive con grande passione, con grande interesse, anche nelle sue cose minime, cioè persone che si incontrano domenica mattina, ragazzi che giocano e cose di questo tipo.
Una delle grandi citazioni di Doisneau è questa, mi piace particolarmente. Quello che io cercavo di dimostrare era un mondo in cui mi sarei sentito bene, dove le persone sarebbero state gentili, dove avrei trovato la tenerezza che speravo di ricevere. Ecco, si è un po' perso oggi questo senso di meraviglia nei confronti dell'ordinario?
Questo qui è un tema grande e difficile, che attraversa un po' tutto il percorso della storia della fotografia, perché un po' tutti i fotografi hanno cercato di raccontare il mondo. Certo, c'è chi l'ha fatto seguendo più la cronaca e a volte la cronaca nera. In realtà Doisneau è uno dei fotografi che preferisce scegliere un racconto più, tra virgolette, d'amore, insomma, di passione per questa realtà. Lui, che pure ha avuto occasione di lavorare anche con Vogue o con altre riviste, in realtà ha proprio dichiarato espressamente che quel mondo non gli piaceva, non era quello che gli interessava. A lui piaceva molto di più andare a raccontare, come per esempio il quartiere Les Halles, quando è stato distrutto per essere ricostruito, e lui andava di giorno e anche di notte a fotografare tutti i personaggi che lo caratterizzavano.
Quanto è rimasto della lezione di Doisneau nella fotografia di oggi?
Ma io credo tanto, anche perché Doisneau fa parte di quella corrente che è stata definita fotografia umanista, che all'interno appunto va dai grandi Cartier-Bresson a Doisneau, a Willy Rony, a Bouvard, e sono tutti fotografi che di fatto hanno segnato tutta una generazione di fotografi. E forse ancora pensando alla domanda precedente, sì, penso che ancora oggi ci siano fotografi che negli occhi hanno queste fotografie, anche quando ci si mettono di nuovo a raccontare il presente.
Grazie mille, professore, per essere stato con noi.
Grazie a voi e a risentirci.
E noi ci sentiamo tra pochissimo, sempre con Mantova Eyes.
Bentornati a Mantova Eyes, bentornati a questa seconda di due puntate
dedicate al Fotofestival Milano 2016. Adesso cerchiamo di scorrere un po' altre mostre che abbiamo trovato nell'immenso programma di Fotofestival. Alla Leica Gallery Milano c'è Andy Summers con Mysterious Barricades dal 22 marzo al 3 maggio. Ovviamente la Leica Gallery Milano, lo sapete, è proprio in Piazza Duomo. Un fotografo che parla la lingua del rock. È difficile non ravvisare le atmosfere che sanno di musica nelle fotografie di Andy Summers, apprezzato fotografo ma soprattutto chitarrista dei Police e compositore noto a livello internazionale. Il nome della mostra è anche il titolo di un disco, ecco che quindi il legame tra musica e narrazione è cifra stilistica di Summers, insieme alle sue atmosfere un po' dark, un po' malinconiche, un po' surreali. In mostra 40 scatti in bianco e nero realizzati in giro per il mondo da un artista in grado di conoscere e parlare diversi linguaggi dell'anima, capace di trasformare in immagini la musica che suona nella sua testa e che talvolta incontrano misteriose barricate da oltrepassare. E sempre in zona Duomo, alla Galleria San Fedele in via Eupli, c'è un'altra mostra che inaugura invece il 5 maggio a cura di Gigliola Foschi, la mostra di Carl Mancini. Ne avevamo già parlato, se vi ricordate, nella puntata dedicata al Perugia Social Photo Fest, il titolo della mostra è Ghosts from the Past. L'immagine muta ha il potere di raccontare, sussurrare e gridare storie. Soprattutto può dare voce a chi di voce non ne ha. Il reportage di Carl Mancini, con dignità, sensibilità e grande rispetto, racconta la storia senza morale di una guerra che continua, quella portata avanti silenziosamente dalle mine anti-uomo che in Cambogia continuano a mietere vittime. I ritratti sono le parole non dette e le storie non raccontate di persone per le quali tornare alla vita non è semplice. Ritratti di uomini e donne, della sofferenza incisa in un volto o rappresentata da una protesi. È la storia della gente di un paese conosciuto per il suo turismo, ma che merita di avere volti e voci, ascoltatori e osservatori. E poi non potevamo non ricordarvi che alla Galleria Carla Sozzani, dall'8 maggio, ci sarà il consueto annuale appuntamento con il World Press Photo. Nel 2015, tra le migliaia di fotografie che sono arrivate alla giuria del World Press Photo all'interno delle 8 categorie, anche 2 italiani sono stati premiati. Ricordiamoli, abbiamo avuto i nostri microfoni Dario Metidieri per i ritratti e Francesco Zizzola per l'attualità. Per la sua 49esima edizione, il World Press Photo ha però scelto come foto dell'anno 2015 quella dell'australiano Warren Richardson, che racconta la vita dei rifugiati e di coloro che fuggono attraversando terre, mari e fili spinati alla ricerca di una nuova vita. Dal 1955 il World Press Photo costruisce, attraverso le migliori fotografie al mondo, un ritratto della realtà che si snoda nei vari continenti, una realtà variegata, spesso intensa e terribile, vissuta attraverso gli occhi di chi sceglie di comunicare, mostrare e raccontare. E poi due appuntamenti che, a cui siamo particolarmente affezionati, perché sono a cura del Festival della Fotografia Etica, dei nostri amici del Festival della Fotografia Etica. Il primo è sono tutte e due mostre che potete trovare a Galleria Arte Passante. La prima è di Daniele Volpe e si intitola Guatemala, genocidio Ixil. Poco si sa della storia contemporanea, soprattutto se ambientata in paesi lontani da noi. Una di queste pagine racconta la storia di José Efrén Riot Montt, ex dittatore guatemalteco condannato a 80 anni di carcere in un processo durato 7 anni, a suo carico imputazioni per genocidio e crimini contro l'umanità. La fotografia vuole dare un volto alla popolazione Ixil, principale vittima di questa azione ordinata dal dittatore. Volti di persone di oggi che cercano chi non c'è più, volti e luoghi che raccontano un fatto avvenuto 30 anni fa, ma le cui cicatrici sono ancora ben visibili. Io questo lavoro l'ho visto al Festival della Fotografia Etica, è straordinario. E sempre a Galleria Arte Passante, che se vi ricordate avevamo già sentito l'anno scorso, sempre nella puntata dedicata a Fotofestival, c'è la mostra di Alberto Primna e Gianpaolo Musumeci, Uganda Land of Hope. Musumeci e Primna si sono messi alla testa di un gruppo
gruppo di giovani fotografi selezionati attraverso un concorso fotografico nell'ambito del progetto Food Right Now, sostenuto dall'Unione Europea e promosso da CESVI, insieme ad altre organizzazioni umanitarie del Network Alliance 2015. Un progetto di sensibilizzazione che ha coinvolto Italia, Irlanda, Germania, Francia e Repubblica Ceca, da dove i ragazzi sono partiti alla volta dell'Uganda per toccare con mano e così raccontare il problema legato al cibo, la mancanza, la sicurezza, il diritto. Nelle immagini raccolte non c'è solo miseria, ma ci sono pathos, desiderio di combattere e di riuscire a dimostrare un territorio fertile che punta tutto sulla speranza del futuro. E se vi ricordate, noi di questa mostra avevamo parlato nella prima puntata di Mantova Eyes, e per tutti coloro che non l'avessero ascoltata o riascoltata sulla piattaforma www.mixcloud.com/mantovaeyes, ve la riproponiamo perché siamo riusciti a ripescarla, perché è molto interessante. Alberto dice sempre cose molto interessanti riguardo alla fotografia, quindi una brevissima intervista ad Alberto Prina e poi una breve pausa e ci sentiamo per un'altra intervista interessantissima con i protagonisti del fotofestival. A tra poco.
Ecco, adesso svestiamo i panni dell'organizzatore e vestiamo i panni del fotografo, perché anche tu quest'anno hai una mostra al festival.
Sì, quest'anno ho fatto tutoriale, non ho imposto perché la selezione è stata lo stesso, anzi ancora più dura degli altri, però ho detto vabbè ragazzi, uno spazio trovatemelo all'interno dello spazio ONG. Il lavoro nasce ormai 2 anni fa, il tema di CESVI, che è un'associazione, sì, un ONG a livello nazionale di Bergamo, molto molto operativi, che sono capogruppo di 5 ONG europee per un bando europeo che prevedeva che ogni nazione facesse un concorso. Il concorso vinto da un ragazzo sulla fotografia o sui video prevedeva che fosse portato in Uganda per una settimana a raccontare con la propria capacità e col proprio occhio l'attività di queste ONG sul territorio ugandese, ed era accompagnato da me come fotografo e da un video operatore, Giampaolo Musumeci, e attraverso la narrazione di questi ragazzi parte lo spunto. Io poi mi fermo 15 giorni in più e racconto l'attività in modo particolare del CESI, ma di tutte le ONG sul territorio, attraverso 10 parole chiave. Questo lavoro appunto poi è stato selezionato dal festival, è stato prima in Expo perché il progetto prevedeva una sua esposizione all'inaugurazione dell'Expo, poi è stato a un festival a Lecco e adesso è arrivato qua a Lodi, è possibile vederlo nella biblioteca, e racconta attraverso 10 parole chiave un Uganda Land of Hope, una terra di speranza. Perché la visione non è di soli sorrisi e non è di sole tragedie, è una visione di persone che hanno delle difficoltà, che vogliono lavorare, che hanno delle ONG che intervengono in loro supporto, e cerca di raccontare 10 momenti che sono attraverso le famiglie, attraverso la comunità, attraverso parole chiave come agricoltura, cibo. Sono circa 30 immagini, queste realizzate da me, realizzate nel complesso delle 3 settimane, e poi una sezione invece dedicata alle immagini dei ragazzi, quelle fresche, quelle dirette, che raccontano che cos'è per loro l'Uganda attraverso degli scatti, chiamiamoli Instagram like, un po' alla Instagram, quindi semplici, diretti, immediati, ma molto molto interessante.
Bentornati a Mantova Eyes, come spesso facciamo in queste puntate cerchiamo di affiancare a delle mostre importanti come quella ad esempio di Duanò, delle mostre magari più piccole ma altrettanto interessanti e magari di autori che non sono famosissimi al grande pubblico ma sono in realtà molto molto famosi per gli addetti ai lavori. È il caso di Pietro Pascuttini. Pietro Pascuttini nasce a Milano nel 1936 da una nobile famiglia friulana. Rimane orfano di padre a 13 anni ed entra in collegio dove appunto frequenta gli studi. 18enne alterna la scuola con i corsi serali di pittura. Nello stesso anno scopre la sua vera passione, la fotografia. Propone una nota agenzia di stampa di Milano le sue prime esperienze, apprendendo in breve tempo nuove tecniche sotto la direzione del famoso fotografo Tullio Farabola, titolare dell'omonima agenzia.
Per 5 anni lavora ininterrottamente viaggiando in diversi paesi per reportage fotografici di ampia attualità, riscuotendo una grande ammirazione presso i giornali. Durante questo periodo è incaricato di effettuare profili fotografici a personaggi noti nel mondo artistico, culturale e politico. Presto si fa conoscere per la sua nuova tecnica ritrattistica e per la sua particolare sensibilità nello studio del volto in primo piano. Nel 1962 a Milano vince il premio nazionale Fotoreporter per la miglior stampa. La giuria del premio, presieduta tra gli altri da Ligi Sassu, gli conferisce il premio per la miglior fotografia per le immagini di Silva Coscina, Sofia Loren, Claudia Cardinale, Monica Vitti, i grandi miti degli anni 60. Nel 1963 viene ricevuto all'età di 27 anni dall'armatore greco Onassis per un servizio fotografico sul Panfilo Cristina a Monte Carlo. È il primo fotografo ad essere ricevuto in casa di Salvador Dalí per un servizio fotografico e da Charlie Chaplin, il quale per la prima volta posò per il, con tutta la sua numerosa famiglia nella sua residenza svizzera. Nel 1977, dal settimanale europeo, viene riconosciuto anche come maestro del colore. Dagli anni 70 Pascuttini si dedicherà con fervore alla sua attività, collaborando con l'agenzia giornalistica Grazia Neri e con i settimanali italiani e stranieri. E ringraziamo perché ci ha ascoltato in questa lunga descrizione di Pietro Pascuttini, Pier Giuseppe Moroni, titolare della omonima galleria che si trova presso il suo atelier in via San Pietro dell'Orto 26 a Milano. Buonasera Pier Giuseppe.
Buonasera a voi.
Una galleria, Pier Giuseppe, molto particolare la tua.
Sì, praticamente è l'entrata che dà su San Pietro all'Orto, quindi la via centralissima di Milano, la parallela di Monte Napoleone, nel mio salone di parrucchiere. Praticamente l'entrata su di sotto è uno spazio molto bello, con questa nicchia retroilluminata nella parete destra, che misura appunto 7 metri e 24 centimetri ed è alta 0,26 centimetri. E praticamente ho fatto realizzare dall'architetto queste scatole di plexiglass di due misure diverse in modo che così prendano movimento, e praticamente ho deciso di esporre soltanto all'interno della nicchia retroilluminata. Ecco anche il perché del nome della galleria 724x026.
Una galleria quindi che prende il nome dalle misure di questa nicchia e che seppur ridottissima offre spettacoli molto molto interessanti.
Sì, ridottissima, però con questo effetto backlight, proprio the light box, che io ho sempre adorato e che mi ricorda praticamente quando già negli anni 80 avevo la fortuna di lavorare con fotografi di moda molto conosciuti, e in particolare mi viene in mente Toscani, che proprio usava il fondo bianco, e a metà giornata arrivavano i cosiddetti film dove lui srotolava sul visore acceso e poi con la lente sceglieva, e mi ricordo che poi coinvolgeva anche noi che avevamo partecipato al servizio fotografico, io come parrucchiere, per appunto dare l'ok anche per quanto riguardava il mio di lavori, che era quello del lifestyle. Quindi proprio è come se io, quando guardo giù la galleria e questa nicchia resta illuminata, è come se tornassi indietro nel tempo e mi tornasse in mente quel momento che era un po' la riprova di quello che avevamo fatto, facendo sottotitolare questa strisciata di foto sul visore guardando attraverso la lente.
Ecco, come hai appena descritto, tu come parrucchiere hai sempre avuto a che fare con grandi autori, hai sempre avuto a che fare con la bellezza, e quindi Pietro Pascuttini viene da sé.
Sì, praticamente sono solo foto, sono ritratti di ritratti femminili esclusivamente in bianco e nero, che anche questo per me è importantissimo, perché proprio ho un debole per le immagini in bianco e nero, e poi con questo effetto refro illuminato si esalta ancora di più.
Una mostra che, dedicata alle donne, come era naturale, ha inaugurato l'8 marzo, chiuderà il 23 maggio. Ti chiedo questo, perché proprio Pietro Pascuttini?
Allora, io ho avuto il privilegio, fin dalla prima mostra, di poter collaborare con la signora Grazia Neri. Praticamente un paio di anni fa ci siamo visti, come di solito, e mi ha detto: ho delle foto che secondo me ti potrebbero interessare. Allora sono passato da casa sua, mi ha un po' mostrato questo insieme di fotografie, e io ne sono rimasto subito sedotto, e sono stato in grado, insieme alla persona che poi mi ha supportato in tutto questo, che è la Veronica De Angelis, siamo riusciti a individuare subito le foto che sarebbero andate bene per una mostra del genere.
Ecco, mi interessa molto questa mostra, perché è stata scritta una cosa importante, la ricerca della bellezza in un'epoca, quella degli anni 60, in cui non c'era Photoshop, in cui non c'era la bellezza artificiale, non c'era la bellezza artificiosa in alcuni casi.
Sì, diciamo pure che la fotografia non era artificiosa, no? Poi è chiaro che la bellezza è luce, quindi stava alla bravura del fotografo, no? A rendere più o meno bello il soggetto, però questo era il cosiddetto, no, non trucco della fotografia, ma l'abilità del fotografo a fermare quell'attimo dove il soggetto lo riteneva bello, cioè dove lui riteneva bello il soggetto. Chiaramente niente Photoshop, anche le donne stesse erano donne molto diverse da quelle che vediamo tutti i giorni fotografate e poi viste sulle riviste patinate, era tutto molto più naturale, veniva fuori molto più la bellezza data dalla personalità, non c'era appiattimento dell'immagine dovuto al troppo ritocco. Quella è la fotografia che io amo, ed è un po' quello che anch'io, a cui mi sono sentito molto vicino, perché quando noi prepariamo una donna, sia il trucco che i capelli, cerchiamo di prima di tutto sedurre il fotografo, però c'è modo e modo per farlo, e noi chiaramente sin dall'inizio della mia carriera come fotografo ho sempre mirato a tirar fuori la personalità senza stravolgere la persona che avevo sotto le mani, e quindi mi sono subito trovato in linea con lo stile di Pietro Pascuttini.
E allora noi ricordiamo che la mostra è visitabile fino al 23 maggio, dal martedì al sabato, dalle 10 alle 18, presso il tuo atelier, e io ti ringrazio, per Giuseppe, grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E noi ci sentiamo tra pochissimo, sempre con Manto Vice. A tra poco.
Bentornati a Mantovise, siamo in chiusura, solo il tempo di ricordare un paio di appuntamenti. Mercoledì 27 aprile alle ore 21 presso l'Enoteca Gonzaga di Volta Mantovana, ospite d'eccezione il fotografo parmigiano Ettore Moni, il tutto organizzato dal gruppo fotografico Il Carpino. Radicato alla fotografia analogica, Ettore presenterà i suoi innumerevoli lavori fotografici realizzati con l'unico strumento che ritiene indispensabile per il suo genere, il banco ottico. Durante la sua serata ci spiegherà come si utilizza tale strumento, le lastre che vengono impiegate per impressionare l'immagine e il lavoro che si deve fare successivamente per estrarre il file. Si parlerà di come nascono i suoi progetti fotografici, partendo da quelli passati per gettare un occhio a quelli futuri e non ancora pubblicati. E un'amica di Mantovise, Anna Brenna, inaugura presso il Teatro Civico di Dalmine in via Kennedy 3 il 30 aprile alle 18 la mostra fotografica personale in occasione della manifestazione Dalmine Maggio Fotografia. Il titolo della mostra è Punti di Sospensione. E poi, proprio in chiusura, ricordiamo che lunedì 2 maggio alle ore 15 presso la Primo Stile Home Gallery dell'amica Mara
Capasetti, inizierà il workshop Dammi Photobook a cura di Luca Panaro, docente di storia della critica fotografica all'Accademia delle Belle Arti di Brera, ed è un workshop che si rivolge agli autori che desiderano dare forma di libro a un portfolio fotografico preesistente. Quindi il compito è quello di fornire ai partecipanti un'ampia gamma di esempi fra photobook e libri d'artista che saranno di ispirazione alla creazione del proprio dummy book, ovvero il menabò di un libro opera. E quindi tantissimi appuntamenti la prossima settimana. Noi abbiamo sforato clamorosamente le tempistiche, quindi vi saluto velocissimamente e vi ricordo che Mantovice va in onda tutti i martedì alle 18 dopo il GR, e quindi noi ci sentiamo martedì prossimo.
Mantovice, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.